Ben ritrovati per questo nuovo numero di CISL, la voce dei lavoratori. È un numero con delle tematiche molto importanti, no che gli altri numeri non l'avessero, però qui riguarda veramente il futuro di molte, molte, molte persone. Allora, abbiamo, beh, innanzitutto il nostro gradito ospite Paolo Chizzalè, che ringrazio per essere intervenuto. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Claudio.
Allora, c'è un importante ospite che ha parlato e che si è occupato di una cosa molto importante. Allora, Paolo, ce lo vuoi presentare tu?
Sì, si tratta di Sergio Spiller, che è responsabile del Dipartimento Contrattazione della CISL nazionale e che nelle sue funzioni si occupa anche della contrattazione in Luxottica ed è stato uno degli artefici della chiusura del contratto integrativo firmato il 21 giugno scorso.
Allora, Spiller, buongiorno e ben ritrovati
Buongiorno.
ai nostri microfoni. Allora, un risultato importante, quindi il contratto integrativo nazionale che la settimana scorsa, se non vado errato, avete, diciamo così, illustrato, spiegato ai lavoratori Luxottica. Ecco, io mi rendo conto che i tempi radiofonici chiaramente sono un pochettino diversi, però chi non ha partecipato, oppure anche comunque è interessante saperlo, secondo me, per tutti. Questo contratto, a che cosa avete lavorato? Avete portato a casa tutti i punti che avete richiesto e quali sono quelli più importanti, Spiller?
Ma il contratto risponde a quelle che erano alcune problematiche che avevamo individuato nella fase attuale della vita della Lussottica. Alcune trasformazioni da un punto di vista societario e strategico, la fusione con Exilor, da questo punto di vista, che ci consegnerà un'azienda diversa da quella che abbiamo avuto finora. Questo
Migliore o peggiore?
dipende da come si realizzerà questa fusione. Quindi dipende dalle gambe degli uomini ed è anche il motivo per il quale noi siamo interessati ad essere presenti e a ragionare, a discutere, a fare le nostre proposte rispetto anche a questa fusione. La seconda cosa che abbiamo posto all'inizio della nostra piattaforma è le trasformazioni produttive e organizzative che sono in atto all'interno dell'azienda. C'è una crescita esponenziale dell'utilizzo delle nuove tecnologie, delle tecnologie 4.0, che ricordiamo non sono singole macchine, ma sono macchine che riescono a interconnettersi fra di loro e quindi avere una flessibilità, una duttilità non indifferente. È chiaro che questo cambia il modo di lavorare. Questo cambia quello che è le necessità, ma dà anche molte possibilità per i lavoratori. Terzo, dovevamo affrontare un problema che era il problema del ricorso troppo consistente a lavoratori atipici, dovuto alla particolare struttura che ha questa azienda da un punto di vista produttivo. Una stagione normale e una stagione molto alta. E quindi il fatto che le differenze fra una stagione e l'altra sono molto forti. Il quarto punto che avevamo posto all'ordine del giorno era quello che noi con una certa enfasi, ma sono convinto che rispondeva alle aspettative dei lavoratori, è quello che abbiamo chiamato il benstare in fabbrica. Cioè non si va in fabbrica soltanto per lavorare e per essere oppressi, ma anche per vivere in modo lineare e tranquillo. E quindi come migliorare il clima all'interno dell'azienda in tutte le sue fattispecie. L'ultima, perché tutti questi cambiamenti portassero anche a un miglioramento, diciamo così, dei trattamenti dei lavoratori. E quindi anche qui entrare nel merito delle specificità di come sono calcolati i premi in Lussottica, di come si trasformano per effetto della fusione con Exilor, dei cambiamenti che era necessario fare per garantire i risultati molto buoni che abbiamo ricevuto nel corso di questi anni.
Beh, adesso Spiller, sono diverse le domande che vorrei farle. La prima, penso che beh, interessi parecchi di lavoratori, si parla di un migliaio, no? Alla conversione di quelli che lei ha nominato prima, i contratti somministrati a tempo determinato in indeterminato.
Sì.
Giusto, questo è un risultato che voi reputate come apparentemente, molti lavoratori saranno contenti, logicamente. È un risultato importante, si poteva fare diversamente meglio oppure no?
Allora, è un risultato certamente importante, perché 1150 lavoratori che passano da una situazione di contratto atipico, pur con varie sfumature, a un contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze di Lussottica, è una cosa di tipo diverso, perché cambia molte questioni da un punto di vista organizzativo, dal punto di vista dei diritti, da un punto di vista dei trattamenti economici.
Certo.
Allora è un risultato, io credo, straordinario. Si tiene conto che il precedente accordo aziendale, quello del 2015, noi avevamo stabilizzato
300.
No, sono poi diventati 600 complessivamente. Quindi,
quindi sono quasi il doppio.
Quindi è un riferimento importante. Riferimento importante perché avviene in una fase in cui paradossalmente, per effetto della norma del decreto dignità, quelli che erano gli strumenti che avevano permesso di portare avanti la durata dei rapporti a tempo determinato, certo, Oggi non era più possibile.
Arrivavamo
a un bivio, e questo bivio abbiamo svoltato dalla parte giusta,
certo,
che è quello della stabilizzazione dei lavoratori. Ovviamente questo avviene all'interno di quelle che sono le necessità organizzative che ha l'impresa, e quindi una necessità di trovare, perché io vorrei sottolineare che l'obiettivo non era soltanto di dare una risposta di stabilizzazione a questi lavoratori, ma di costruire un'organizzazione del lavoro che impedisca in futuro che il numero dei lavoratori somministrati cresca in modo abnorme, e quindi che anche quando ci sarà bisogno di fare assunzione, queste avvengano a tempo indeterminato.
E l'azienda in questo senso con voi come si interfaccia, diciamo così, di fronte a questa richiesta? Se si è interfacciata, se ne avete già parlato oppure no ancora?
Ma l'azienda ha avuto un atteggiamento positivo da una parte e preoccupato dall'altra. Positivo perché si rendeva conto che c'era bisogno di trovare delle soluzioni a una questione che non era più sostenibile neanche per loro, preoccupata dall'altro perché ovviamente cambiava l'elemento dei costi, e perché questo avviene non soltanto in una situazione di regolarizzazione del rapporto individuale, ma nel momento in cui si passa a un'organizzazione del lavoro in cui l'atteggiamento e, diciamo così, il comportamento e il modo con cui i lavoratori vivono le nuove modalità in cui bisogna andare a organizzare il lavoro, gli atteggiamenti individuali contano, e contano molto. Quindi da una parte, dall'altra l'azienda aveva anche una preoccupazione di cosa sarebbe successo nel momento in cui fosse stata costretta, perché non aveva una soluzione, ad applicare la legge. E lì ci saremmo trovati di fronte, che è uno degli elementi che ci porta a dare un giudizio positivo, o che l'azienda lasciava a casa, certo, le persone che aveva in più, o che l'azienda li confermava comunque però alle condizioni che voleva lei, mentre l'accordo stabilisce le condizioni che sono un elemento di certezza, sia in termini di ore, sia in termini di disposizione del lavoro nel corso del tempo, sia in termini di trattamenti economici.
Senta, per tornare un attimo al punto precedente che lei ha citato, ecco, il futuro, si parlava di nuove tecnologie, quindi un cambio anche nel lavoro. Allora, onestamente, magari qualche lavoratore può essere contento, qualcuno può essere perplesso, qualcuno può essere anche preoccupato, ovvero servono nuove competenze, serve manodopera più qualificata, serve un cambio anche di tipologia nel lavoro, cioè magari più formazione, più preparazione, oppure va bene così e si può andare avanti, cioè dovrebbe cambiare qualcosa anche all'interno della struttura per utilizzare meglio queste tecnologie?
Allora, i lavoratori hanno la netta percezione che il cambio di tecnologia può essere un problema o può essere un'opportunità. Per certi versi in questo momento prevale la preoccupazione, perché non conoscono. Tanto è vero che ognuno giudica ho in mente alcune, diciamo così, alcune espressioni usate dai lavoratori nel corso dell'assemblea, facendo, giudicando come quello che sta facendo e ha sempre fatto sia l'unico modo per farlo. E quindi c'è una preoccupazione che deriva da non sapere come impatta la tecnologia, da una modifica del modo di operare. Allora, per fare di fronte a questi atteggiamenti e di fronte al fatto che preoccupano, qual è la strada? Noi abbiamo individuato, di comune accordo con l'azienda, ma discutendo molto profondamente su questo, che la strada è quella di dotare i lavoratori di strumenti di conoscenza, di competenze individuali, ma anche di atteggiamenti comportamentali adeguati alle trasformazioni che ci sono. E quindi l'accordo contiene un capitolo straordinario, secondo me, relativo agli impegni che ci siamo assunti rispetto alla formazione professionale. Nel senso che non abbiamo fatto un richiamo generico all'utilità della formazione professionale, al fatto che facciamo riferimenti a specifiche forme di formazione rispetto ai problemi che devono essere affrontate. Ne abbiamo individuato almeno 4 per dire che è una questione importante e fondamentale.
Quindi vuol dire che l'azienda, tra virgolette, insegnerà, farà dei corsi di formazione, farà...
L'azienda farà percorsi formativi che siamo impegnati a condividere prima e a valutare prima e a valutare anche nell'esito successivo, percorsi che sono orientati in varie direzioni, creare il clima giusto, creare l'atteggiamento che permetta di utilizzare le nuove tecnologie, avere le competenze professionali per far questo, creare nella struttura dell'azienda un atteggiamento di governo rispetto all'obiettivo e non di controllo per certi versi soltanto dei lavoratori. È talmente importante questa questione che, parlando con alcuni lavoratori, io la definivo così: è l'oro del futuro, cioè la formazione è la garanzia rispetto al fatto delle evoluzioni di carattere futuro. E qualcuno, direi, se non interpreto male, ma penso di no, cioè penso di interpretare bene, diceva: ma quasi quasi dovrei pensare se optare per l'orario a 37 ore proprio per la dotazione in formazione che mi dà.
Perché rientrano nel proprio curriculum, rientrano...
Sì, noi fra l'altro qui abbiamo scritto una cosa che è difficilissima in genere portare a casa con le aziende, il fatto che dovremmo tentare di realizzare il libretto formativo individuale in cui è riportata la formazione che i lavoratori fanno.
Questa sarebbe, credo, una cosa molto importante. Senta, siccome il tempo purtroppo non è illimitato, io vorrei farle ancora tante domande. Paolo, sì, perdoni, faccio l'ultima domanda, poi arriviamo con te con una considerazione. Ecco, l'ultimo punto che lei diceva prima, se non vado errato, è quello del benessere all'interno della fabbrica. Ecco, noi, visti dal di fuori, il welfare che ha attuato l'azienda pare, da vederlo dal di fuori, un gran welfare, cioè con diversi benefit, quindi apparentemente, diciamo, si sta bene. È così o si può migliorare comunque qualche cosa in determinati termini, secondo voi? Cioè, le vostre proposte quali sono in termini?
Allora, noi riteniamo che il welfare sia uno strumento importante per migliorare le condizioni delle persone, però la condizione delle persone non è fatta soltanto di beni materiali.
Okay.
Allora, noi abbiamo individuato 4 tipologie di ragionamento per il benestare in fabbrica. La prima, gli atteggiamenti e i problemi individuali, che vanno dai problemi di carattere fisico, psichico, comportamentale, di relazione, dove le persone devono trovare un ambiente che...
Certo.
E cosa facciamo rispetto a questo? Secondo, il benessere collettivo, cioè la fabbrica è una comunità e le comunità funzionano rispetto ad alcuni criteri. Anche qui, quando questi criteri non funzionano più e si arriva al punto di rottura, bisogna trovare delle modalità di ricomporre e di riportarlo all'interno. Il terzo, l'insieme dei diritti individuali per le condizioni che ci sono, che vanno dal welfare, ma io direi anche da una serie di diritti contrattuali. La banca delle ore individuale, i permessi individuali, la banca delle ore etica, tutta una serie di i diritti di maternità e paternità. E potrei continuare perché ne abbiamo costruiti tanti nel corso. Sì. L'ultimo, un benessere per i lavoratori che è costruito dal fatto che ci sia vivibilità dagli ambienti interni e esterni.
E tutto questo influisce sull'indice di produttività, non è purtroppo rispetto agli altri paesi europei, siamo indietro nell'indice di produttività, cioè i nostri lavoratori in generale, qui parlo, in Italia per quello che lavorano producono meno rispetto ad altri lavoratori europei e queste condizioni potrebbero probabilmente,
intanto noi diciamo che consideriamo la produttività non come l'effetto dell'impegno individuale, ma come l'effetto, certo, di un'organizzazione adeguata. Qualcuno parla di produttività tradizionale e di produttività innovativa. Certo che poi anche le condizioni in cui il lavoratore si trova a operare sono importanti e noi vorremmo costruire anche qui gruppi di partecipazione organizzativa, un ambiente nel quale il lavoratore sia motivato.
Paolo, io ti chiedo scusa, ho un po' monopolizzato, mi sembravano domande importanti su argomenti molto,
fatto bene,
molto vasti.
Ubi maior minor cessat.
Ecco, in questo incontro, quindi, Paolo, per quello che ha detto adesso Spiller, che l'ha esposto in maniera molto molto chiara, la posizione dei lavoratori come ti è sembrata? Voglio dire, in poche parole, adesso credo che sia difficile, ma c'era soddisfazione verso quello che ha spiegato sicuramente in maniera più approfondita, visti i tempi, quello che ha spiegato Spiller, c'è soddisfazione quindi da parte dei lavoratori? Voi come...
Allora, all'assemblea c'è stata sicuramente molta, molta partecipazione, sì, e molta, ecco, attenzione. Direi che complessivamente i lavoratori sono soddisfatti. Ci sono state alcune domande, richieste di chiarimento, qualche critica, ma complessivamente i lavoratori sono soddisfatti, soprattutto quelli che ex amministrati sono stati assunti dal 1° luglio come dipendenti Luxottica a tempo indeterminato. E la soddisfazione non si è vista oggi, si è vista la settimana scorsa quando sono stati convocati dall'azienda per dare la buona notizia e tornavano con il sorriso da un orecchio all'altro. Di questo ne ho già parlato la puntata precedente, non vorrei essere ripetitivo, ma questa è una dei motivi di gratificazione che danno il senso di fare sindacato, certo. Sul luogo di lavoro, vedere la soddisfazione, certo, dei propri colleghi di lavoro.
Quindi il bel rapporto fra lavoratore, sindacato e fra sindacato e azienda. Cioè, lei mi insegna, Spiller, non segue solo Luxottica, logicamente, ma tante altre aziende. Il vostro rapporto, abbiamo soltanto proprio un minuto, che voi avete con Luxottica rispetto magari alle altre aziende, com'è? È aperto, è costruttivo, è migliorabile, fanno scuola anche in questo caso?
Beh, è un rapporto certamente migliorabile. Le cose che abbiamo posto nell'integrativo in termini di partecipazione migliora, è volto a migliorare le relazioni e a migliorare i rapporti. Con una consapevolezza, io lo riprendo dalle assemblee come diceva Paolo, i lavoratori hanno molto bisogno di capire quello che sta avvenendo, perché si rendono conto loro che le interpretazioni tradizionali magari servono per far polemica, perché non funziona questo o quello, ma non gli danno niente per comprendere quello che sta cambiando, mentre hanno bisogno. Io vedevo finché si spiegavano anche cose complicate, che c'era gente che stava molto attenta e annuiva. Poi c'è sempre qualcuno che da questo punto di vista qua... Ma è uno dei compiti che noi dobbiamo avere insieme alla formazione, quello della crescita di informazione dei lavoratori.
Purtroppo abbiamo sforato il tempo a nostra disposizione, ma è stato molto utile. Ringraziamo Sergio Spiller, responsabile Dipartimento Contrattazione CISL Nazionale. Grazie Spiller, grazie, e speriamo di risentirla presto. Paolo, molte grazie, poi ne avremo modo di parlare chiaramente anche nelle prossime puntate. E buon lavoro a te e a tutti.
Grazie, ciao e alla prossima.